non ne possiamo più delle divise blu del calcio moderno e della pay TV, dei soliti sporchi interessi dei potenti che stanno rovinando la nostra domenica. Soldi e fumo nell'era del consumo, tutto piatto è uguale nell'era del virtuale, tutti come robot nei centri commerciali, alieni senza sogni né ideali. Domenica, 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 domenica. Del sole e della vittoria, giorno di festa dei ludi della gloria, giorno qualunque per voi empi senza identità, odio il lunedì e amo la domenica.
Ciao a tutti e ben ritrovati in questa domenica pomeriggio per la quinta puntata della rubrica Calcio e Politica. Io sono sempre Luca da Trieste e questa puntata è tornato con me anche Alex.
Ciao a tutti.
In questa puntata riprendiamo la narrazione degli eventi legati al calcio giocato dopo che la scorsa settimana abbiamo avuto il piacere di intervistare Manuel Panini per affrontare la situazione che il calcio, in particolare la Serie D, sta attraversando in questo periodo di lockdown. Per riprendere da dove ci eravamo lasciati con l'ultima puntata insieme ad Alex, rimaniamo in Europa e ci spostiamo di qualche chilometro. Ci eravamo lasciati col derby di Glasgow, giocato tra Celtic e Rangers, e un derby molto molto simile, con le stesse radici storiche e sociali, lo ritroviamo appunto a pochi chilometri nella capitale dell'Irlanda del Nord, Belfast. Stiamo parlando del derby giocato tra Celtic, Belfast e Linfield, e come vedremo appunto presenta numerose analogie col derby di Glasgow. Per maggiori dettagli, come sempre, lascio la parola ad Alex.
Ciao a tutti, ben ritrovati. Come ha detto Luca, oggi affronteremo di nuovo i vari derby in giro per il mondo e in particolare adesso affronteremo il derby di Belfast. Belfast è la città migliore per rappresentare il conflitto tra cattolici e protestanti, con i primi che vorrebbero un'Irlanda unificata e indipendente, e mentre i secondi preferiscono la permanenza dell'Irlanda del Nord all'Inghilterra. Quindi cattolici repubblicani e protestanti unionisti. Come nel derby di Glasgow, anche a Belfast ci sono due importanti squadre: il Celtic Belfast e Linfield. La prima, come ricorda il nome, è di estrazione cattolica, mentre la seconda è protestante. Per mettere subito in chiaro le cose, il Celtic Belfast gioca nello stadio del Celtic, che si chiama Celtic Park, che è lo stesso nome dello stadio dei Celtic di Glasgow, mentre i secondi giocano a Windsor Park, che richiama ovviamente alla corona inglese. Belfast è la capitale che ha come sede queste due squadre del Nord Irlanda, E soprattutto dopo l'indipendenza dell'Irlanda nel 1921 e della divisione dal nord, queste due squadre, diciamo, alimentarono le tensioni e spesso le due squadre, oltre che darsi battaglie sul campo, se le diedero anche fuori dal campo. Adesso andiamo ad analizzare da più vicino le due squadre. Il Belfast Celtic era, come detto, la squadra dei cattolici, e le partite del Celtic non avevano dimora fissa fino al 1901, quando venne inaugurato il Celtic Park, che, come ho detto in precedenza, è uguale a quello di Glasgow, ed è soprannominato dai tifosi Paradise. Invece il Linfield era, come ho detto, la squadra dei protestanti, e dal 1886 veste gli stessi colori dei Rangers di Glasgow, maglia blu e pantaloncini bianchi con calzettoni rossi. Ovviamente un chiaro riferimento alla Union Jack, bandiera britannica. Un episodio degno di nota tra le due squadre fu il Boxing Day del 1948, quando in casa dell'Infield sfociò un'invasione di campo da parte dei tifosi di casa alla caccia dei giocatori biancoverdi. All'epoca i Celtic vantavano 14 campionati vinti, di cui 6 consecutivi. E quel giorno, tra le file dei Celtics, vi erano ben 6 giocatori di religione protestante, e questa cosa ai tifosi dell'Infield non andava affatto bene. La partita terminò 1-1, e se la presero con un giocatore in particolare, i tifosi dell'Infield, con il calciatore Jimmy Jones, che era, diciamo, l'attaccante proprio di spicco dei Celtic, che era colpevole di ben 2 fatti. Uno, di giocare per i Celtic e di essere protestante, e l'altro di aver infortunato un giocatore dell'Infield. E quindi una trentina di persone lo accerchiarono e gli ruppero una gamba, ponendo così fine alla sua carriera.
Beh, questo episodio rimarca sicuramente le tensioni e la rivalità che esiste tra le due squadre, la stessa rivalità che abbiamo detto esiste a Glasgow, tra i Celtic Glasgow e i Rangers. Tra l'altro mi vorrei porre l'attenzione su come abbiamo detto che nel derby di Glasgow si presenti proprio questo tema della divisione tra unionisti e irlandesi indipendentisti. Ed è secondo me singolare vedere come in realtà cronologicamente queste prime frizioni si trovano nella capitale scozzese piuttosto che non nella capitale irlandese del nord, sia per appunto eventi legati all'indipendenza. Però le stesse due squadre di Belfast sono nate posteriormente rispetto alle due squadre di Glasgow. Quindi è semplicemente il derby che abbiamo già trattato trasposto nel punto geografico dove le due tifoserie rivendicano la loro idea. Quindi abbiamo gli irlandesi indipendentisti che vorrebbero sia la scissione dell'intera Irlanda dall'Inghilterra, e dall'altra parte abbiamo invece gli unionisti e i fedeli alla corona britannica.
Sì, esatto, proprio come ha detto Luca. E in particolare, dopo i fatti che ho raccontato del Boxing Day, il giorno dopo il Belfast Celtic decise di abbandonare l'Irish League al termine della stagione, e fu così che i Celtic chiusero il campionato al secondo posto e gli odiati rivali dell'Infield posero fine al loro dominio, conquistando il loro 19° titolo. Terminato il campionato, i Celtics abbandonarono la Lega e non vi tornarono mai più a far parte. Infatti il Belfast Celtic non esiste più, e il Celtic Park fu utilizzato come cinodromo fino agli anni 80, quando poi venne demolito per far spazio dalle aree commerciali. Adesso attualmente il Linfield continua a dominare i campionati del Nord Irlanda, e tra l'altro detiene il record del mondo perché è la squadra con più titoli nazionali. Più di 50 titoli ha conquistato il Linfield. Nell'estate del 2017 ci fu un'importante partita che fece un po' rivivere quegli anni, perché nell'estate del 2017 si giocò il secondo turno preliminare di Champions League e mise di fronte il Linfield contro i Celtic, ma di Glasgow stavolta. E gli scozzesi vendicarono i loro cugini irlandesi con due vittorie per 2-0 e 4-0. Vi starete chiedendo se c'è una squadra erede dei Belfast Celtic, dato che sono scomparsi nel 1948. E infatti nel 1970 nasce il Donegal Celtic, che è considerato, diciamo, l'erede del Belfast Celtic, e infatti ne sposa i colori sociali e la divisa. Nel 1990 il Donegal Celtic ha vissuto una delle sue giornate più difficili. Infatti il destino volle che nel sorteggio della Irish Cup i biancoverdi fossero accoppiati proprio all'Infield, in gara unica da giocare a Windsor Park. Successe il finimondo, dato che i Donegal giocavano nelle serie inferiori e le forze di sicurezza si preoccuparono molto per questa partita perché c'era un forte rischio di incidenti. E proprio in quello stadio si giocò l'ultima partita dei Belfast Celtic. E le stesse dinamiche più o meno furono riproposte 42 anni dopo. Circa 1000 tifosi seguirono il Donegal nella casa dell'Infield e le due tifoserie si diedero battaglia sia fuori che dentro lo stadio, come nel 1948, e anche in questa occasione un tifoso dell'Infield fece invasione del campo prendendo a calci un giocatore con le maglie a strisce biancoverdi. Appena nel 2002 il Donegal riuscì a debuttare tra i semiprofessionisti, anche perché questa squadra non era ben vista dalla federazione calcistica nordirlandese, essendo principalmente unionista. E nel 2006 finalmente il Donegal riuscì a essere promosso nella massima serie e a quindi rigiocare anche il derby.
Beh, sicuramente possiamo dire che ogni volta che si incontrano maglie a strisce bianche e verdi e maglie blu, non finisce bene.
Non finisce per niente bene, ma a Belfast c'è anche un'altra squadra che è la più seguita a Belfast dopo i Celtic Glasgow, ovviamente, che è il Cliftonville. È nata proprio nell'omonimo quartiere ed è una delle squadre più antiche dell'Irlanda del Nord. Disputa le sue partite in uno stadio piuttosto piccolo che tiene circa 3.000 spettatori. Questa squadra ha il suo gruppo ultras che si chiamano Red Army, che ovviamente è prevalentemente orientato a sinistra politicamente, e come gemellaggio trova appunto i Celtic Glasgow. E la partita più importante per questa squadra fu sicuramente il secondo turno preliminare di Champions League, appunto contro i Celtic Glasgow, che fu una grande festa per le due tifoserie, che ovviamente per il Cliftonville fu veramente un sogno giocare su un palcoscenico così grande e con i propri, diciamo, fratelli.
Perfetto Alex, come sempre chiarissimo e ottimo racconto, ottima spiegazione. Dopo aver concluso questo primo derby ci lasciamo in compagnia di un po' di musica e ci ritroviamo subito dopo per il secondo derby della puntata.
I was born in a Dublin street where the loyal drums did beat and the loving English feet they tramped all over us. And every single night that me father came home tight, he'd invite the neighbours outside with his chorus. Come out, Jack and Tan, come out and fight me like a man. Show you why power you want nettles down in Flanders. How the IRA made you run like hell away from the green and lovely lane. Parnell, when you you thought them well and truly persecuted? Where are the sneers and jeers that you bravely let us hear when our leaders of 16 were executed? Come out, you blackened pan, come out, we fight you like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Ah, how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra. Alan Larkin and O'Brien, how you bravely called them swine. Robert Emmett, who you hung and threw and quartered. High upon the scaffold high, how you murdered Henry Joy. And our proppy boys in Wexford, you did slaughter. Come out, jiggling and pan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Ah, how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of time is nearly past when each Johnny will be cast aside before us. And if there be a need, then the kid will say Godspeed with a bar or two of Stephen Bean's call. Come out, you blackened pan, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Ah, how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Killeshandra.
Merry month of June, from me home I started, left the girls at June, nearly broken hearted, salute to father dear, kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn, leave where I was born, cut to stout blackthorn, to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues, rattling o'er the bogs, frightening all the dogs, on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack full only in Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, me spirits bright, and ere he took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the Paddy's cure, whenever he's on for drinking. Just see the lassie smile, laughing all the while, at me curious style, 'twas set your heart a bubbling, and asked if I was hard, wages I required, till I was nearly tired of the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack full ollie ra. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Well then I took a stroll, all among the quality bundle it was stole, all in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me sick a wobbling, inquiring for the rogue, said me collar broke, wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lully ra. Got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing, the captain at me roared, said that no room had he, when I jumped aboard a cabin found for Paddy. Down among the pace, played some bonny rigs, danced some hearty jigs, the water round me bubbling, when a poly head, wish myself was dead, or better far instead, on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lully ra. Safely landed, called myself a fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was losing, poor old Aaron's Isle, they began abusing, hurrah me so, says I'm a shillelagh island fly, Galway boys were nigh, and saw I was a hobbling, with a loud hooray, joined in the affray, we quickly cleared the way, for the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lully ra. And turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lully ra,
whack for lully ra,
whack for lully ra.
Eccoci ritrovati su Radio Bandiera Nera per la seconda parte di questa puntata. Da Belfast ci spostiamo direttamente in un altro continente, in particolare siamo nel continente asiatico, nello stato iraniano e nella sua capitale in particolare, Teheran, dove si disputa probabilmente quello che è considerato il derby più caldo del continente asiatico. Stiamo parlando del derby che vede coinvolte le squadre della capitale, che sono rispettivamente il Persepolis e l'Esteghlal. È un derby che sicuramente anche a vedere le immagini ha un colpo d'occhio molto molto forte. Le tifoserie sono divise allo stadio e formano due blocchi compatti, uno del colore rosso, la divisa del Persepolis, e un altro blocco dello stadio interamente di colore blu, la divisa dell'Esteghlal. Quindi anche esteticamente questo è un derby molto importante e molto forte, e soprattutto dato anche il numero di tifosi che lo stadio della capitale iraniana può contenere. Infatti si sta parlando di un derby che vede coinvolti 100.000 spettatori all'interno dello stadio, ma che puntualmente presenta tifosi che non riescono a accedere a causa del sold out dello stadio e che quindi rimangono all'esterno di esso, ma si sta parlando di 20.000 tifosi circa che ogni derby rimangono fuori in ogni caso a supportare queste due squadre. Come sempre, per i dettagli, la storia e gli aneddoti che riguardano questa partita lascio la parola ad Alex.
Come ha detto Luca, questo è un derby che raccoglie all'interno dello stadio 100.000 persone e circa 20.000 che ne rimangono fuori, ma questo ai tempi d'oggi, ma questo derby inizia già molto prima, negli anni 70. Infatti si giocava il derby tra due squadre altrettanto popolari, il Shaheen e il Tai. Il Shaheen aveva un nome che significa falco e aveva così tanti sostenitori da preoccupare i vertici della Federcalcio iraniana, che decisero nel 1967 di sciogliere la squadra. Diversamente da quest'ultimo, il Tai, che prende il suo nome da Corona, godeva del benestare delle istituzioni perché il suo nome, appunto Corona, richiamava la corona imperiale. Proprio però per questo motivo, la squadra, dopo la rivoluzione del 1979, cambiò nome in Esteghlal, appunto indipendenza. La fine del Shaheen fece la fortuna del Persepolis, perché il Persepolis accolse i giocatori e ereditò addirittura la tifoseria e la rivalità col Tai. Saranno gli anni 70 il periodo d'oro delle due squadre, che infatti si alternavano nella vittoria del titolo, era proprio un duello a due, come abbiamo visto insomma anche nelle precedenti puntate. Questi paesi, diciamo, di solito sono sempre due squadre che si contendono il titolo, e lo stadio Azadi è il teatro della contesa tra le bandiere rosse e le bandiere blu. Anche il Persepolis cambierà nome per evitare richiami all'impero, e infatti divenne Tirozzi, che vuol dire vittoria. Sebbene ufficialmente si chiami così, di fatto è stato accettato il ritorno al vecchio nome, quindi per tutti rimane Persepolis. Le due squadre, il Persepolis e l'Esteghlal, hanno fornito alla nazionale iraniana i giocatori che hanno ottenuto la prima storica qualificazione ai mondiali del 78. E anche qui ci furono però dei casi politici, perché il centrocampista Gelik Khani, dopo aver vinto con la nazionale iraniana tre Coppe d'Asia, verrà escluso dalle convocazioni della Coppa del Mondo a causa della sua opposizione al governo.
Ma oltre a questi episodi politici che hanno visto l'esclusione appunto di giocatori a causa della loro opposizione al governo, vi sono episodi simili anche proprio a livello del derby tra queste due tra queste due squadre. Infatti la tensione è sempre molto alta e numerosi sono stati i sospetti nei primi periodi di una sorta di corruzione degli arbitri da parte di una delle due squadre. Per questo motivo molto spesso questi derby vengono diretti da arbitri internazionali, o meglio comunque non iraniani, e che quindi non abbiano alcuna sorta di collusione con ciascuna delle due tifoserie.
Comunque sì, in questo derby non sono mancati comunque anche gli scontri e altre cose, perché nel peggiore dei casi la violenza si è estesa anche fuori dalle tribune, danneggiando autobus, vetrine di negozi o invasioni di campo. Comunque sì, questo derby, essendo molto sentito, dopo un arbitraggio un po' così, diciamo, di parte, o come vogliamo chiamarlo, nel 1995 tra le due squadre, la Federcalcio iraniana decise di far dirigere il derby a degli arbitri stranieri per evitare, diciamo, ripercussioni post partita o varie polemiche, e furono chiamati tra l'altro arbitri tedeschi, spagnoli e anche italiani. Infatti Pasquale Rodomonti e Roberto Rossetti tra il 2001 e il 2003 arbitrarono questo derby. Comunque ci sono stati anche dei fatti interessanti. Infatti tra il 1998 e il 2000 il difensore Mehdi Nasab ha segnato 4 gol con entrambe le maglie, 3 per i rossi e 1 per i blu. E in più ci fu anche l'attaccante irlandese libico Eamon Zayed, che è entrato, diciamo, nella Hall of Fame quando nel 2012 ha segnato per il Persepolis una tripletta nei 10 minuti finali, consegnando un'incredibile rimonta, dato che erano sotto per 2-0.
Bene, e come abbiamo detto all'inizio, questo è considerato forse il derby più caldo e più intenso del continente asiatico. Siamo comunque nello stato iraniano, quindi come ben sappiamo c'è stato un periodo buio di guerra con l'Iraq, dove di conseguenza il campionato iraniano e quindi lo stesso derby hanno assistito quindi a una perdita di popolarità, sicuramente, perché c'era una guerra in corso. Ma una volta conclusa, la Lega e il derby hanno subito il ritorno di questo entusiasmo calcistico da parte di entrambe le tifoserie, che appunto abbiamo visto raggiungere numeri strepitosi. Sto parlando di 100.000 tifosi allo stadio e un quinto invece fuori dallo stadio. In aggiunta a tutto questo, con l'avvento del satellite, quindi della TV satellitare, negli anni 90 questo derby ha potuto essere trasmesso anche in altri continenti, e quindi essere seguito da comunità iraniane nelle varie parti del mondo. Ricordiamo ad esempio quelle del Nord America o le comunità iraniane nell'Europa. E questo sicuramente ha permesso a questi due club del derby di avere un maggiore incasso e introito, soprattutto perché a questa partita si sono interessati molti sponsor e colossi mediatici asiatici come Samsung, LG, Canon, e quindi sicuramente anche in questo caso c'è un forte interesse e un gran giro di denaro proprio per la visibilità che questo derby ha avuto nella sua storia e a tutt'oggi. Con questo concludiamo la seconda parte della puntata. Come al solito ci lasciamo in compagnia di uno stacco musicale e ci ritroviamo subito dopo per la terza parte, in cui tratteremo un altro derby.
like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Boy, we come from Napoli. from Napoli. Terra mia, this is where I wanna be. Ne mangi facci massi, boy, we come from Napoli.
Rieccoci qui dopo lo stacco musicale, cambiamo ancora continente, andiamo in Sud America, di preciso in Argentina, e andiamo ad affrontare uno dei derby forse più famosi al mondo tra appunto Boca Juniors e River Plate. Stavolta faremo però un'analisi diversa rispetto ai precedenti derby, dato che è comunque un derby piuttosto conosciuto. Andremo ad analizzare 10 episodi che sono piuttosto interessanti riguardo a questo derby. Il primo in assoluto è: che cosa hanno in comune il Boca e il River? Ovviamente, oltre a essere della stessa città, ovvero Buenos Aires, entrambi i fondatori delle due squadre hanno avuto origini genovesi, ma soprattutto il barrio, la Boca, è lo stesso, perché nel 1901 venne fondato il River, e la leggenda narra che uno dei fondatori, Martinez, osservando dei marinai inglesi che giocavano a calcio, vide delle casse con scritto The River Plate, che ovvero era la traduzione di Rio della Plata, e decisero di dare questo nome alla squadra. 4 anni più tardi, nel 1905, nello stesso barrio prese vita il Boca Juniors. Il secondo invece aneddoto sono i soprannomi, perché River Plate è la squadra dei ricchi del nord, mentre il Boca è dei poveri del sud. Infatti anche i due soprannomi rispecchiano questa divisione. I Millonarios sono quelli del River, e appunto fu un soprannome dato anche dalla stampa dopo la cessione di Omar Sivori alla Juventus e Alfredo Di Stefano al Madrid, che permise alla squadra di incassare un'ingente somma per allestire una delle squadre più forti negli anni a seguire. Mentre il soprannome del Boca è Seneses, che vuol dire genovesi, in origine dei loro fondatori, insomma. Il terzo invece aneddoto è il soprannome dati dagli avversari: Gallinas per il River Plate e Bosteros per il Boca. Il primo risale alla finale Libertadores del 1966 contro il Peñarol. Infatti River era avanti per 2-0, ma si fece raggiungere e superare, prendendo la finale per 4-2. Al ritorno venne tirata in campo una gallina a mo' di scherno. Il soprannome invece del Boca è letteralmente "avanti della cacca di cavallo". E l'aneddoto seguente invece è quello forse più conosciuto, che è la finale di Coppa Libertadores, che il ritorno si giocò al Santiago Bernabéu di Madrid davanti a 80.000 spettatori, per il semplice motivo che la finale di ritorno al Monumental non si giocò perché alcuni giocatori rimasero feriti e quindi si costrinse alla sospensione della gara. Quindi anche questo derby è un derby di tutto rispetto in merito a scontri o incidenti.
Esattamente, in particolare questo episodio si è verificato nel 2018, quindi se una particolarità di tutti gli episodi che abbiamo raccontato fino adesso erano che gli episodi più cruenti sicuramente si sono verificati in tempi meno recenti, sia per le tensioni sociali dei vari periodi storici, sia per il maggior controllo agli stadi, e in questo caso invece abbiamo un episodio con appunto dei feriti, tra cui gli stessi giocatori, successo in tempi recentissimi.
Esatto, proprio così. Un altro fatto molto interessante fu che nel 1984, per dei problemi con la Bombonera, ovvero lo stadio del Boca, il Boca giocò per alcuni match, tra cui il super classico, il derby con il River, proprio al Monumental, lo stadio di casa del River. E in quell'occasione il match finì 1-1 tra Boca e River, con quest'ultimi che giocarono stranamente in trasferta nel loro stadio. Un altro fatto molto interessante è quello di Alfredo Di Stefano, famosissimo attaccante, che però all'epoca, nel 1949, militava per il River Plate. A causa dell'espulsione del portiere Carrizo, fu costretto ad andare in porta nei 6 minuti finali proprio contro il River e riuscì a respingere tutti gli attacchi del Boca e a portare a casa l'1-0 per il River. Questo derby, però, come abbiamo detto, come tutti i derby che si rispetti, presenta anche dei momenti tragici. Infatti il 23 giugno del 1968, nei minuti finali del Classico, 71 tifosi di circa 19 anni perdono la vita schiacciati da una calca all'interno del tunnel Puerta 12, che diventò famoso appunto per questo accaduto.
Bene, se tutti bene o male abbiamo presente quanto può costare andarsi a vedere una partita in Italia, se io volessi andare a seguire un superclassico, quanto potrei spendere?
In una partita di campionato normale, sinceramente non saprei dirtelo, penso un costo normale, ma appunto per la finale di Coppa Libertadores del 2018 e un biglietto in tribuna arrivò a costare circa 4.500 euro, quindi diciamo un prezzo non tanto accessibile. Comunque anche dei giocatori che hanno militato in Italia si sono resi famosi nel superclassico, uno tra questi è Carlitos Tevez, che in Italia ha militato per la Juventus. Durante un derby tra le due squadre richiamò proprio il soprannome che avevamo detto prima, ovvero Gallinas. Infatti, dopo aver segnato un gol, andò sotto la curva ospite a mimare proprio una gallina. Il risultato fu un'espulsione diretta per quest'ultimo. E un altro giocatore invece che ha militato per il Boca è Daniele De Rossi, che nella sua ultima esperienza calcistica è volato in Argentina, sponda Boca, per concludere la sua carriera.
Sì, tra l'altro mi viene in mente come De Rossi, storica bandiera della Roma insieme a Francesco Totti, e è stato ben contento comunque di poter concludere la sua carriera lì, perché questo derby qua sicuramente cioè militare in una squadra come il Boca, in quella che è una delle patrie del calcio, se siamo comunque in Argentina, così come il Brasile, è lì un po' dove il calcio è nato e dove molti campioni emergono, e sia per la storia della stessa società che per la storia appunto di questa nazione, è visto proprio come un privilegio da molti giocatori il poter militare in una di queste due squadre.
Sì, sicuramente, anche diciamo il temperamento di De Rossi si sposa perfettamente col calcio argentino, e anche penso il richiamo di giocare questo derby così importante e famoso. Infatti l'ultimo aneddoto che volevo dire è che secondo il Times una delle cose da fare prima di morire è sicuramente andare a vedere il superclassico tra Boca e River.
E questo sicuramente non fa altro che sottolineare la grande importanza e il grande rilievo che questo derby riveste non solo a livello nazionale, ma addirittura a livello mondiale. Per questa puntata siamo arrivati alla fine, noi ci salutiamo, come sempre vi rinnoviamo l'invito alla prossima settimana, dove continueremo la nostra trattazione dei derby. In particolare ci concentreremo su due derby tedeschi, ma ve ne parleremo approfonditamente la prossima volta. Vi lasciamo in compagnia quindi dell'inno del Boca, Dale Dale Boca.
Un saluto a tutti, ci vediamo la settimana prossima e Dale 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 Boca.